Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 15.06 di questo martedì 29 dicembre 2020. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus. Rimanete con noi. Ci siamo, amici, bentrovati, secondo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Vi terremo compagnia fino alle ore 16.55 circa, come d'abitudine. Saluto il nostro compagno di viaggio alla parte tecnica, sempre lui, Federico Rossi. Ciao Fede, buon lavoro.
Rossi, gol di Rossi!
Bentrovato, grazie per il prezioso contributo. Diamo anche il bentrovato al nostro Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
Ciao Nicola, ciao a tutti.
Dunque ragazzi, i temi non mancano, nonostante questo break del campionato. Juventus che ricordiamo tornerà in campo il 3 gennaio, domenica 3 gennaio alle 20.45, Juventus Udinese. La squadra ha già ripreso a lavorare, vedremo un po' quello che accadrà nei prossimi giorni, anche perché avremo davanti due partite davvero molto importanti, le prossime, quella con l'Udinese appunto di domenica 3 gennaio e poi il big match contro il Milan la notte della Befana, anzi il giorno della Befana, non la notte, perché la notte della Befana è il 5, mentre il 6 è il giorno delle Befanie, appunto andremo a far visita al Milan di Stefano Pioli, e noi dobbiamo cercare assolutamente di accorciare le distanze, no, Quintiliano? Dunque obiettivo 6 punti in queste due gare.
Per forza, queste due gare che arrivano poi sono le due di una serie di gennaio che sarà decisiva importante per buona fetta della stagione per entrare in corsa pienamente per lo scudetto. Ricordiamo che poi inizia la Coppa Italia, vabbè, contro il Genoa, e poi andiamo all'assalto al primo trofeo stagionale contro il Napoli al Mapei Stadium, casa del Sassuolo. Ma cinque gare di campionato a gennaio che dovrebbero dare una svolta, sì, ci auguriamo che la diano.
Ne abbiamo parlato anche ieri ovviamente, ma ci torneremo, perché sarà un mese di gennaio importantissimo per la squadra di Andrea Pirlo e per il futuro della nostra Juventus. Allora amici, abbiamo poi diverse cose da chiedervi, ovviamente siamo al termine di questo maledetto 2020 e vi chiederemo alcune cose anche no, soprattutto sulla nostra Juventus. Faremo un po' stileremo qualche speciale classifica dell'anno solare che abbiamo vissuto, l'anno più strano, più difficile, più anomalo di sempre, anche dal punto di vista calcistico, ovviamente con il lockdown che insomma ha stravolto lo scorso campionato, ma ha visto la Juventus ancora una volta trionfare con Maurizio Sarri. Parleremo anche, torneremo un attimo sull'avventura di Maurizio Sarri, no? Per un'analisi completa e lucida di questo 2020, e vi chiederemo qualcosa anche sull'ex allenatore bianconero. Tra poco, essendo martedì, ritroveremo Gianni Balzarini con la sua consueta rubrica Un balzo dal balza. Se avete qualche domanda, qualche curiosità per Gianni, avrà sicuramente piacere a rispondervi al 340 54 25 324. Messaggi di testo, messaggi audio, fatevi sentire amici, poi tra poco, ripeto, lancerò qualche sondaggio.
L'ultimo balzo del 2020.
L'ultimo balzo dal balza del 2020. Poi, cos'altro vi volevo chiedere? Nulla. E poi c'è il calciomercato, no? A proposito, c'è il calciomercato, c'è questo discorso dell'attaccante che tiene banco. Si fanno tanti nomi per un vice Morata, perché di questo si tratta. Staremo a vedere chi potrà essere il giocatore giusto per dare davvero un contributo importante, no? Se dovessimo avere qualche problema, e per dare qualche alternativa al nostro allenatore e far magari respirare in qualche occasione soprattutto Alvaro Morata. E poi c'è Dybala che aspettiamo tutti per un 2021 che gli possa regalare innanzitutto una certa costanza di rendimento, la salute soprattutto, insomma la possibilità di potersi esprimere, allenare e tornare ad essere un giocatore importante, perché abbiamo bisogno di Paolo Dybala se vogliamo raggiungere tutti insieme i nostri obiettivi per questo 2021, che ci auguriamo davvero possa essere un po' più dolce sotto tutti gli aspetti. Allora ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, mi fa piacere ritrovarlo. Ultimo balzo dal balza per questo 2020, buon pomeriggio a Gianni Balzarini. Ciao Gianni.
Buon pomeriggio a voi dal freddo milanese.
Dal
ciao
freddo
Gianni.
Milanese. Ah, sì, sì. Ma ha nevicato anche oggi? Non credo, vero?
No, 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 oggi fortunatamente no, però...
È il freddo post-neve.
Ieri, il freddo post-neve. Ieri veramente in alcune zone d'Italia ne ha fatta tantissima, ragazzi.
Sì, sì, sì.
Ne ha fatta davvero tantissima. Allora Gianni, io vorrei partire un attimo proprio dal discorso del... Poi un attimo ti chiederò anche qualcosa su questo anno che stiamo per salutare. Vorrei partire però un attimo dalla strettissima attualità sul calciomercato e poi sul gennaio che andremo a vivere, perché credo che possa essere un gennaio davvero importante, eh? Non è non sono chiacchiere, non è retorica, ma ci troviamo di fronte ad un bivio che potrebbe essere decisivo per il nostro percorso per quanto riguarda il campionato. Ovviamente la Champions è un'altra storia. Prego Gianni.
Guarda, sul gennaio toglierei il condizionale, sì, perché qua va proprio l'imperativo assoluto. Ma Juve che deve solamente vincere quelle partite, quindi non c'è altra possibilità, ma poi ci torniamo. Per quanto riguarda il mercato, ma sai, tutti individuano nel centrocampo il punto cruciale nel quale operare un cambiamento importante. Si fa il nome di Pogba perché ricorre ormai da tanto tempo, puntualmente ogni sei mesi, ogni sessione di mercato.
Si ripropone sempre, Pogba, si ripropone.
Però questa volta, ecco, mi sento dire, rispetto a quello che dicevo la scorsa estate, in cui escludevo categoricamente la possibilità, qui, siccome è un mercato ancora maggiormente improntato sulla fantasia, devo dire che se ci si mettono di fantasia la Juve e soprattutto il Mino Raiola, qualche spiraglio posso vederlo.
Sì, ci può stare come riflessione.
Sì,
dai.
Sì, qualche spiraglio, magari non nell'immediato, cioè non adesso a gennaio, ma lavorarci eventualmente per giugno, perché chiaramente il giocatore non può più valere quella cifra con cui il Manchester United l'aveva riportato a casa propria, ossia i 105 milioni spesi. No, non li vale più per il rendimento stesso del calciatore, cioè non è più il Pogba che avevamo visto con la Juventus, e quindi evidentemente lui non si è trovato bene in quella situazione, in quella dimensione, e quindi io credo che la Juve abbia dei buoni margini per trovare quantomeno di improntare una trattativa, ecco, una trattativa
per giugno. Però si parla di giugno ovviamente.
Sì,
credo immagino, credo sarebbe clamoroso se dovesse arrivare,
sai, anche
questa
perché
sessione.
Non è una trattativa semplice, nel senso che comunque devi convincere il Manchester United. Il giocatore credo che non abbia molto bisogno di essere convinto, perché credo che abbia capito che forse la Juve possa essere la sua dimensione giusta per ritrovare il rendimento che aveva prima. Però è chiaro che il Manchester United andrebbe a smenarci una grossa cifra rispetto a quanto lo ha pagato, sapendo però di non poter contare su un giocatore sul quale aveva fatto molto affidamento quando l'ha riportato lì. Ecco, quindi sono tutte situazioni sulle quali la Juve può lavorare con una certa calma, con una certa tranquillità, e sperare di portare a termine la situazione. Questo non significa che Pogba arriverà alla Juventus sicuramente, ma se, ripeto, prima non c'erano spiragli, adesso ne vedo qualcuno.
Invece per quanto riguarda l'attacco, si parla di questa sorta di centravanti di scorta, chiamiamolo così, ma non nell'accezione negativa, In testa c'è in pole position, c'è veramente Llorente, oppure hai qualche opzione da proporre, diciamo così?
No, beh, io magari potessi proporre.
Se tu fossi, puntini puntini.
Ma se io se tu avessi potrei... il portafogli, certo, più che altro. Se tu avessi il portafogli.
Se lui fosse, probabilmente avrebbe il portafogli.
Esatto. Io punterei su Milik, perché comunque è un giocatore... Certo. Che ti puoi tenere anche in prospettiva, insomma Llorente è arrivato anche ad una certa età, e quindi non che non sia valido tecnicamente, però su Milik puoi anche impostare un discorso più futuribile. Su Llorente, quando gli hai fatto il contratto di 1-2 anni, è finita lì, perché ovviamente le passa per tutti. Milik è un giocatore che in prospettiva ti può venire utile anche al di là di un mercato di riparazione come questo, e credo che lui fosse già abbastanza contento di venire alla Juventus la scorsa estate, poi sappiamo tutti come è andata a finire, insomma, vicissitudini di varie, poi quando c'è di mezzo De Laurentiis non hai mai chiara la situazione, come si può delineare. È chiaro che anche in questo caso, però, Milik, andando a scadenza a giugno, si è deprezzato rispetto a quei 40 milioni che chiedeva De Laurentiis l'estate scorsa.
Assolutamente. Gianni, andiamo un attimo a quello.
Adesso, però, non voglio che si dica che Balzarini ha detto che Milik arriva alla Juventus.
Dai, come già funziona, abbiamo fatto, no? Il titolo sui social: Balzarini due punti, Milik alla Juve.
Ma io so chi arriverà, ma non lo posso. Io so benissimo chi arriverà, ma non lo posso dire.
Pogba e Milik, ecco.
Pogba e Milik. Sono veramente d'accordo a metà con Gianni.
Puttanato completamente, va bene.
Okay. Allora, ascolta, no, io non so assolutamente chi arriverà. Credo che però bisognerà ancora seguire con attenzione alla pista di Arcadius. Sì. Perché, ripeto, può essere un investimento buono, sì, cioè qua c'è da tirar fuori qualche quattrino, ma potrebbe essere utilissimo, sì, utilissimo anche in prospettiva. E dunque, se bisogna fare un ragionamento lucido, razionale, credo che lui sia il candidato, no? Il numero uno. Poi vedremo quello che accadrà, anche perché sappiamo che c'è di mezzo il Napoli del simpatico Aurelio. Gianni, andiamo un attimo però al discorso, torniamo un attimo al discorso gennaio, no? Sì. Evidentemente queste riflessioni che abbiamo fatto in apertura valgono solo per il campionato, però non possiamo, una cosa è certa, non possiamo permetterci purtroppo dei passi falsi, e questa è un po' una spada di Damocle, no?
Però se l'è cercata la Juve questa spada di Damocle, cioè, è vero, però i dati parlano chiaro, sono 10 punti potenziali, ancora 7, perché comunque la Juve è una partita da giocare. Però ci sono questi due scontri diretti molto ravvicinati, tra l'altro, che dovrebbero tenere giustamente in tensione la squadra, anche perché adesso credo che non ci possa essere più nessun alibi. Cioè, il discorso dell'ultima della stagione, l'ultima dell'anno, è stato sdoganato molto malamente, direi, nel peggiore dei modi. C'è l'altro discorso della prima dell'anno, che è importante perché anche da un punto di vista psicologico iniziare bene
è sempre una partita difficile, sempre,
da sempre,
da quando io seguo il calcio e seguo la Juventus, la prima partita del nuovo anno è sempre stata complicata, sempre. Prego,
a prescindere dall'avversario che incontri.
Sì, a prescindere dall'avversario.
Tanto più ora che dopo la partita con l'Udinese, che voglio pensare non venga sottovalutata, tre giorni dopo c'è Milan-Juventus, poi c'è Juventus-Sassuolo e poi Inter-Juventus. Attenzione, abbiamo parlato di queste quattro partite da vincere, ma la Juventus adesso dovrebbe infilare un filotto di almeno 7-8 vittorie consecutive.
Fammi dire che Gianni, guarda, io mi accontenterei di 10 punti, però.
Non credo, 10 punti delle prossime quattro, sì. Cominciano ad essere pochi. Secondo me
tre vittorie e un pareggio. Un pareggio tra sì, le due meneghine, due vittorie,
sì,
tra col Sassuolo.
Vabbè, per carità, poi c'è ancora tanto da giocare, è una classifica sicuramente più forza,
ecco,
perché comunque nessuno è scappato, sono tutte lì, devono scontrarsi tra di loro, per carità. Però non hai più alibi veramente, cioè adesso devi far vedere all'Italia che la Juventus esiste ancora, perché se no cominciano a venire dei dubbi, no? Rispetto al recente passato, che poi ci possa stare è un altro tipo di discorso.
Gianni, sai qual è la chiave, Gianni? È semplicissima. 17 febbraio ripartirà la Champions. Se la Juventus il 17 febbraio sarà ancora a 10, 9, 10, 11 punti dalla testa, credo che dovrà salutare lo scudetto.
Questo è sicuramente indiscutibile.
Quello è poco, ma sicuro.
È lì la chiave. Se noi il 17, quando raggiungiamo Porto, siamo a 3, 4, 5, siamo ancora netta. Se siamo a 10 con la Champions di mezzo, e probabilmente siamo fuori dal discorso.
Bisogna
scudetto.
Vincerle sostanzialmente tutte e sperare che le altre non facciano altrettanto.
Ah, certo.
Gianni, c'è una domanda di un nostro ascoltatore, che poi è un po' anche la mia, no? Mitico Gianni Balzarini, sempre professionale e chiaro, illumina noi tifosi su cosa deve assolutamente migliorare la Juve.
Sembra un salmo ecclesiastico.
Senti, che mi potresti mandare la benedizione domani?
Esatto.
Grazie. Via WhatsApp, però col video, mi benedici. Okay. Ecco, bene,
allora dice: illumina noi tifosi su cosa deve assolutamente migliorare la Juve per cambiare rotta. Grazie, Pietro da Roma. In effetti, la domanda mia era Gianni. È vero, deve vincere ma per cambiare rotta cosa bisogna fare?
No, vincere, basta.
Sì, sì, no, ma per vincere. Quello è chiaro. Al di là dei punti, ma per vincere, allora, diciamo così, per vincere e quindi cambiare rotta, bisogna cambiare tatticamente, bisogna dare la scossa mentale. Cosa serve?
Ragazzi, cioè, la tattica, i numeri, il 3-4-3, 4-4-2, compagnia.
Bravo Gianni, bravo.
Non contano niente.
Bravo Gianni, dillo ad alta voce Gianni.
Okay, se vuoi faccio anche l'accento livornese.
Dillo ad alta voce Gianni.
Non contano.
Siamo rimasti
niente.
In pochi a pensarla così.
Okay. Conta la testa con cui vai in campo. Conta
chiaro,
la testa con
è
cui
chiaro,
vai in campo.
È chiaro.
I numeri vengono da soli. I numeri vengono da soli. Le posizioni in campo vengono da sole. Se tu ci metti testa, ti vengono. Se non ci metti testa, tu puoi studiare tutte le tattiche che vuoi, ma ti batte anche l'entella.
Sì, ma l'Italia nell'82, nei cinque giorni di Barcellona al Sarri, avrebbe potuto giocare a 3, a 4, a 5, a 2. Avrebbe vinto. Io ho sempre ragionato così.
È entrata in campo con la fame in quei giorni, no? Ok, benissimo. Certo. Se la Juve non entra in campo con la fame, ti batte chiunque.
Ah, questo non c'è dubbio. Però è chiaro così. Che se tu, per esempio, hai una difesa altissima come all'inizio della gara contro la Fiorentina, lì un po' c'entra la tattica, e lasci delle praterie, per esempio, già lì...
sono d'accordo con te, però ti dico, ma se giusto. Tu fai un errore così al terzo
vuol
minuto...
Vuol dire che con la testa non ci sei.
Hai 87.
Aspetta però c'è anche l'errore del singolo là, il movimento che sbaglia Leo Bonucci. Dai, ragazzi.
Vi ripeto, ragazzi, non è successo al terzo minuto di recupero. È successo al
terzo minuto. C'era il tempo,
hai 87 minuti più recupero per risintonizzare la testa o per sintonizzarla. E hai tutto il tempo a disposizione. Certo, se poi Quadrado mi fa sta cazzata, perdonatemi. È ovvio che ti metti ulteriormente in difficoltà e ti lascia in 10, ovvio, ok? Poi lasciamo stare il discorso sviste arbitrali, espulsione, cioè, questo non, cioè, ha pesato sicuramente, soprattutto la mancata espulsione di Borja Valero, perché in quel momento tornare a giocare in 10 contro 10 forse sarebbe cambiato qualcosa, e la prova sta nel fatto che immediatamente Prandelli, da furbo e intelligente qual è,
lo tira fuori
il giocatore, ok, è lì che ha vinto la partita Prandelli, è lì che l'ha vinta,
avrebbe rischiato, certo.
Ecco, ma questo è un altro tipo di discorso.
Vabbè, però fammi dire Gianni, l'avremmo fatto anche io e te Quintiliano, non è stata proprio, ecco.
il rischio era
talmente evidente che insomma muovo di calcio.
Si è reso conto che la Juve era in una situazione mentalmente disperata, ok? E ha tolto l'unica possibilità di riportare la testa nella Juve, di riportare nella Juve la testa giusta per affrontare la partita. È chiaro che in quel momento 10 contro 10, 6 sull'1-0, mancano, se non vado errato, ancora un 20-25 minuti da giocare, forse anche di più. È chiaro che la partita può cambiare. Poi abbiamo visto che al giorno d'oggi con questa imitazione di calcio che c'è dall'era post-Covid in avanti, praticamente tu puoi ribaltare i risultati anche di 2 gol negli ultimi 3 minuti, quindi tutto può succedere, no?
Tutto può succedere. Ricorderete quello che accadde a noi al Meazza, la partita con il Milan, no? Fu una delle partite più strane,
credo.
E abbiamo sempre detto, Gianni, ricorderai, con il pubblico non sarebbe mai accaduto.
No.
Anche se eravamo fuori casa, non sarebbe mai accaduto.
Ed è ragione Sarri quando disse questo a fine partita. Con il pubblico questa cosa non sarebbe mai accaduto.
Perché la concentrazione comunque sarebbe rimasta alta.
Certo. Ma l'adrenalina di trovarti in vantaggio 2-0 con buona parte di stadio contro, perché la Juve quando gioca a San Siro non è in trasferta. Ve lo posso
lo sappiamo. Con 20.000 juventini che si fanno sentire, che cantano, gioiscono.
Molti di più, perché sono 20.000 nella curva, sono altri 20.000 sparsi. Vai tranquillo.
Siamo quando 30, parli di testa, già 40.000, mi viene in mente Dybala quando parli di testa. Come mai?
Bel tasto questo qui, ma sai, allora lui ha vissuto un anno pazzesco, io dico che mi sembra la versione calcistica di Fantozzi lui quest'anno, perché tra il Covid, quindi malattie comuni purtroppo, Covid, infiammazioni, virus e compagnia bella, malattie professionali, ricadute, che poi sono anche figlie di quella situazione, comunque ricadute dal punto di vista muscolare. Panchine che dovevano diventare ingressi in campo che saltano all'ultimo momento mentre lui sta facendo il riscaldamento, perché una volta Rabiot e una volta Chiesa si fanno buttare fuori. Distinta che lo vede titolare in quale partita? Quella con il Napoli, che non viene giocata almeno per quel giorno, visto che si rigiocherà. Veramente ha dato incontro a delle situazioni pazzesche. Cioè, allora doveva giocare per turnover dopo Barcellona perché Morata avrebbe dovuto riposare, lui in panchina a Barcellona,
la vicenda di Crotone anche, no?
Tocca a lui, sì l'ho detto, sì.
Ah,
sì.
Tutte attenuanti però stai elencando,
No, ma no, allora
beh, ma lui lo caccerebbe, no, capisci? No, lui, no. Ecco, lui è così juventino che lo caccerebbe, no, no, lui lo caccerebbe.
Perché, da una parte
lui lo
caccia,
lo devi dire, lui
ovviamente sta scherzando. Dico che oltre alle attenuanti c'è anche qualcos'altro, no?
Ma aspetta 20 giorni ti fa la tripletta poi.
Magari,
allora,
ma io anche domani.
Allora, sono attenuanti, ma sono dati reali, no?
Sì, sì, certo.
Vabbè, certo.
Poi è chiaro che c'è questa questione del contratto che pesa, ragazzi, è indubbio che pesa. Adesso le ultime indiscrezioni, quantomeno le ho viste sul sito della, della mia...
Parlano di febbraio.
Qui lavoro, parlano di febbraio, cercherò di appurare la cosa o meno, ma mi fido. E quindi va bene, ma non c'è neanche tutta sta fretta, ragazzi, perché è un contratto in scadenza al 2022, non
certo. Scadenza al 2021, sempre giusto sottolinearlo, Gianni.
Quindi c'è ancora tempo per pensare e parlare di questo. Certo, non mi stupirei se si arrivasse eventualmente ad un accordo, se questo accadesse addirittura la prossima primavera. Però è chiaro che prima devi recuperare questo giocatore e lui deve fare in modo.
È più una vicenda giornalistica che concreta, Gianni.
Io comincio ad avere però quell'impressione che ho letto proprio sulle pagine di sportmedes.it, secondo la quale non c'è tutta questa reciprocità, ossia se lui vuole restare, la sua voglia di restare non è direttamente proporzionale alla volontà della Juve di tenere.
Sono convinto anch'io di questo, ne abbiamo parlato diverse volte.
Fatto questa idea.
Sì.
Cioè più lui che vuole restare rispetto alla Juve tenerlo, questo
Ho avuto questa sensazione. Gianni, allora, dai un bel calcio nel sedere al 2020, salutacelo e noi ci ritroviamo nel 2021.
Con le tre dita, d'effetto, di collo, piede.
Destro o sinistro, però, com'è?
La maledetta, ci sta bene la maledetta. Dai.
Ecco,
esatto. Allora, dagli un bel calcio nel sedere, glielo diamo anche noi, Gianni. Pirlo, passa un sereno Capodanno e ci ritroviamo
auguri,
presto.
Auguri, Gianni, grazie sempre.
A voi, ciao ragazzi.
Ciao Gianni, ciao, grazie. A Gianni Balzarini, Sport Mediaset. Allora, tanti messaggi da leggere, alcuni audio. Tra poco
che bega che non ci riguarda.
Verremo. Sì, stavo leggendo, non riuscivo a capire. Dico, ma quando ho detto queste cose? No, ho capito che la vecchiaia.
No, non c'entri tu.
No, non c'entravo niente. Allora, una polemica, non so. Va bene. No, cioè, ci siamo fatti. Sono rimasti un attimo perché non riuscivo a capire. Ho aperto la messaggeria e non riuscivo a capire. Va bene, allora, amici. 340-54-25324. Allora, abbiamo detto che vorremmo tutti quanti dare un bel calcio nel sedere a questo maledetto 2020. Ah, volevo spiegarti il perché di Dybala, di tutto questo, dello scorpione Dybala.
Quindi
per lo scorpione è un 2020.
Però non diffondere notizie false, io lo amo Dybala, lo amo veramente.
Lo so che lo ami. Ma lo vorrebbe cacciare, vabbè,
no, non è vero.
Allora dicevo, per lo scorpione sta un anno veramente da dimenticare. Pensiamo un po' a un altro grande scorpione che se n'è andato, insomma, qualche settimana fa. Pelé, che non è stato bene, anche lui scorpione. Anche Gigi Riva ha avuto dei problemi. Gigi Riva è nato il 7 novembre, ne ha avuto ancora altri. Insomma, sta un anno un po' da dimenticare. Dico questo perché sta per partire la nostra rubrica di astrologia nel calcio. Siete pronti? Non è vero, tra poco ci sto lavorando. Work in progress, ma noi vogliamo chiedervi.
Ma tu gli dai un calcio di collo pieno di esterno? Come glielo dai a questo?
Io
sinistro sicuro.
Sinistro, collo pieno. Collo pieno, si deve insaccare.
Io l'ho maledetto alla pira.
Deve sbattere sotto la traversa, farsi male ed entrare. Capito? Deve sbattere proprio una bomba dai 20 metri, deve essere bello
e poi scoppiare come il film di ieri sera, capito?
Sì. Sai che lo vorrei calciare di seconda, no? Di seconda, leggermente spostato sulla destra, leggermente spostato,
quindi...
col tocco del compagno, collo pieno che prende, sbatte la traversa e entra, capito? Si fa male. Vabbè. Allora, ragazzi, abbiamo detto, stiamo per salutare il 2020, questo maledetto 2020, vi chiediamo, per quanto riguarda i Magnifici 3, vi vogliamo chiedere quali sono i vostri giocatori preferiti di questo anno solare 2020.
Juventino?
cioè, sì, no, della Juventus, certo. Della Juventus.
Sì, Juventi,
cioè, chi sceglieresti per questo 2020? Cristiano è stato Cristiano come sempre, ha dato un contributo straordinario, è riuscito a tenere galla la Juventus anche nella maledetta notte contro il Lione con un gol meraviglioso. Dunque Cristiano io lo inserisco perché è giusto inserirlo. Nel senso, qualcuno direbbe: beh, tiriamo fuori Cristiano. No, Cristiano fa parte della squadra.
Io sono
è un calciatore della Juventus, e dunque è giusto inserire Cristiano Ronaldo. Dunque, io scelgo per il 2020 Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt in assoluto, per quello che è riuscito a dare dopo il primo scorcio di campionato passato, molto delicato, ma poi è sbocciato. Il tulipano olandese è stato davvero un grande protagonista. E dunque, scelgo questo straordinario difensore. E poi, ragazzi, sono condizionato da questa seconda parte, insomma da questa stagione 2020-2021. Voto per il cespuglio Juan Cuadrado. Questi sono i miei tre. Diteci i vostri, sia con i messaggi di testo che vocali. Motivate anche la vostra scelta, Quintiliano.
Guarda Nicola, io invece lo tolgo Ronaldo, altrimenti dovrei dirlo. E metto De Ligt sicuramente, l'ho ribattezzato Ronaldo, della difesa giovane però, ma già diciamo abbastanza esperto malgrado i suoi 21 anni. Poi secondo anch'io Cuadrado, terzo condizionato anch'io Morata
per quello che ha dato,
mi ha fatto innamorare veramente
Morata per quello che ha dato da quando ha rivestito la casacca bianconera. Dunque sceglieteli ai vostri magnifici tre di questo 2020 al 340-54-25324. Se volete motivare la vostra scelta ci farà molto piacere, siamo qui per voi e vi daremo compagnia, lo voglio ricordare, anche domani puntualmente, e poi ci saremo anche il 31 per una puntata speciale dove andremo un po' insomma a riassumere appunto quello che è stato l'anno solare che stiamo finalmente per salutare tra poco.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Cari Zebrotti, bentrovati, sono le 15.40 in questo momento, stile Juventus, Nicola De Bonis, Quintiliano Giampietro, Federico Rossi alla parte tecnica. Allora, diversi messaggi, vi abbiamo chiesto di scegliere i magnifici tre di questo anno solare 2020, migliori a vostro avviso, votate, 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 lo state già facendo. Noi abbiamo scelto, io ho scelto personalmente Cristiano, De Ligt e Cuadrado, mentre Quintiliano ha scelto Morata, Cuadrado e De Ligt, escludendo, ha voluto escludere il fuoriclasse portoghese. Motivate anche le vostre scelte, insomma, come avevo detto prima della pausa. Poi tra poco vi chiederemo qualcosa anche di sui due allenatori, no, di questo 2020. Abbiamo avuto due allenatori, Maurizio Sarri, conosciamo bene il suo percorso, è riuscito comunque a vincere uno scudetto molto particolare, molto complicato, il nono consecutivo, una situazione non semplice sotto diversi punti di vista. E poi l'arrivo di Mister Maestro, che per ora, per quanto riguarda almeno il discorso campionato, è un po' indietro, ma io sono assolutamente fiducioso, lo voglio sottolineare, mentre molto molto bene il suo cammino nella Coppa dalle grandi orecchie, con una splendida, davvero una splendida vittoria a Barcellona che ci ha concesso di respirare un po' in fase poi di sorteggi, perché avremmo rischiato magari di trovare un avversario molto più complicato rispetto alla squadra del Porto. Dunque continuate a scegliere e glielo vogliamo chiedere, Quintiliano, ma chiediamo: ci date un voto complessivo anche a questi due personaggi importanti, a Maurizio Sarri e ad Andrea Pirlo, per quanto riguarda la guida della Juventus? Ripeto, situazioni completamente diverse, momenti delicati per entrambi, ma quello che ha vissuto Sarri è stato davvero molto complicato, però è riuscito comunque a portare la nave in porto. Io personalmente a Maurizio Sarri dico grazie per come ha lavorato nella stagione juventina, lo rispetto molto Maurizio Sarri, l'ho anche conosciuto e compreso meglio, e dunque ho imparato a rispettarlo. Poi possiamo discutere il personaggio, la mancanza di stile juventino, e sono d'accordissimo con tutti voi, però poi c'è il concreto, e il concreto probabilmente ci ha raccontato di un personaggio non adatto a un certo tipo di ambiente, però ci è riuscito. È stato molto sfortunato per quella maledetta partita, poi quelle due maledette partite con il Lione, una giocata malissimo lì all'andata, la seconda, anche gli episodi ovviamente non ci hanno sorriso, chissà cosa sarebbe accaduto se magari avessimo raggiunto le Final Eight di Lisbona, no?
Giocavi perché poteva succedere di
immagino tutto. Immagino che ce la potevamo andare a giocare. Comunque, allora io scelgo, io voto per Maurizio Sarri, complessivamente voglio dargli un 6,5, permettetemelo, ripeto, perché ci metto le tante problematiche nella mia analisi, ci inserisco le tante problematiche e anche per alcune partite che mi hanno fatto davvero divertire, cioè sono state 4-5 che ho visto giocare la Juventus come mai avevo visto prima, dunque 6,45 per Maurizio Sarri e per ora da un bel 6,45, dai, facciamo così anche ad Andrea Pirlo. Potrei anche proiettarmi al 7 a Pirlo perché il cammino europeo, escludendo la gara di andata con il Barcellona, credo che sia stato davvero perfetto. Ma
quasi. Io non concordo, sai perché? Perché fino a questo punto era andato meglio Sarri in Europa, aveva fatto il miglior girone di tutte le squadre, Nicola, ricorderai, eh? Perché poi adesso dare i voti è chiaro che è parziale per Pirlo perché
ma io ci devo mettere il campionato adesso.
Esatto,
che gli do 6,45 è
secondo me è tanto.
Ah, tanto.
Per come la vedo io.
Oh, vabbè.
6,5. Io darei a Sarri 7 perché ha vinto un trofeo, ha vinto un campionato.
Sarri 7,
è chiaro che poi è uscito malamente contro la squadra più debole in Champions, però alla fine
diamogli un
il bilancio
sette,
per quanto mi riguarda ha vinto uno scudetto.
Mi piace, diamogli
uno scudetto. E invece 6,5 a Pirlo perché divido le due cose, Nicola. Do 7 a Pirlo finora in Champions. È una sufficienza veramente di stima, di affetto per quanto riguarda il campionato. 7 più 6, 13, diviso 2, 6,5. Lo vedo così.
Okay,
restando che è parziale, Nicola. Perché
parziale,
poi,
ragazzi, stiamo parlando di questo.
A Pirlo è parziale, invece a Sarri abbiamo dovuto fare un bilancio definitivo.
Certo. Questo per Sarri è definitivo, ovviamente per Pirlo è assolutamente parziale, visto che abbiamo ancora tanto da giocare, tantissimo. Andiamo con una carrellata di messaggi vocali arrivati al 340-5425-324, il numero magico di Radio Bianconera. Prego.
Ciao ragazzi, non so se mi ripeterò, però vorrei fare gli auguri e un pensiero grande a Roberto Bettega, uno dei pochissimi bianconeri doc puro sangue che abbiamo. Io vorrei che ritornasse a far parte della dirigenza bianconera. Ricordo ancora i suoi occhi pieni di lacrime nel 2006, quando dopo aver vinto lo scudetto anziché festeggiare presagiva quello che sarebbe successo.
Ciao caro, grazie, mi ricordo molto bene. Un paio di giorni fa è stato il compleanno di Bobby Gold, no?
70 anni,
ne ha fatti 70, sì.
Bobby, quanto era forte, mamma.
Che juventino, ragazzi, e che giocatore
era stato forte, cioè, io penso che sia stato addirittura sottovalutato in generale giocatore, ma era forte, credo. Vero,
cioè, una classe,
ma poi aveva, Nicola, oltre alla classe tecnica, quelle due, la cattiveria agonistica, gli attaccanti non tutti ce l'hanno, no?
Poi moderno. Cioè, esatto, lui definitemelo centravanti.
Seconda punta,
moderno, fantastico Bobby Gol. Andiamo, Federico.
Ciao Nick, ciao Quintiliano.
Ciao.
Buon pomeriggio, Massimo da Prato.
Ciao Massimo.
Cercherò di essere telegrafico.
Vai.
Io la vedo così. Questa squadra potrebbe anche essere arrivata a un capolinea di vittorie. E io onestamente non ci vedo niente di strano. Lo strano è vincere 9 titoli consecutivi.
Infatti.
Ecco, questo è il punto.
È la più grossa stranezza della storia del calcio italiano.
Per i quali probabilmente non vinceremo quest'anno sono più disparati, ma ecco. Lo strano è vincere 9 titoli.
Non è detto che non vinceremo quest'anno. Ciao, grazie.
Però lui fa un discorso giusto. No. Quello che facciamo sempre noi. Ci può stare che quest'anno non si vince, cioè,
come finirà
esatto, però non dimentichiamo,
probabilmente
dice lui,
gli applausi che farò alla Juventus il giorno che ufficialmente lascerà lo scudetto, il giorno che ufficialmente la Juventus cederà lo scudetto ad un'altra squadra, io fossi all'interno dello stadio, in qualsiasi stadio, sarei credo per mezz'ora a battere le mani.
Quello che ha detto Massimo, giustamente, l'anomalia tra virgolette è aver vinto 9 scudetti consecutivi. E ricordati, Nicola, così, che nei top campionati europei non l'ha fatto
per
nemmeno
mezz'ora,
il Bayern,
così,
nessuna squadra.
Per mezz'ora, così.
Nemmeno il Bayern.
Veramente, ad aver problemi, ad aver dolore alle mani dopo, no? Veramente, stare mezz'ora così. E questo è quello che dovrebbero fare tutti. Non cominciare ad insultare e via quella. Veramente, veramente.
Andiamo. Cioè, secondo me, Nicola, bisognava, perché ormai sono già 3 mesi, partire da un presupposto che Pirlo è esordiente, assoluto, non esordiente in Serie A con la Juve, assoluto, e tanto ringiovanimento c'è stato nella Roma.
No,
quindi, all'inizio tu non c'è stato
l'allenamento.
Ecco, bravo, ragazzi. È la prima settimana completa in cui Pirlo ha tutta la squadra a disposizione, che può allenarsi totalmente.
Non è mai riuscito,
Nicola, perché certo, poi noi quando dobbiamo fare delle critiche,
non dato oggettivo, non ha avuto un precampionato, non ha avuto un ritiro precampionato, non li ha avuti mai tutti, o quando li ha avuti non ha potuto lavorare su alcuni aspetti. Adesso c'è un po' più di possibilità, da qui fino al Porto avremo comunque tanti impegni, ma un po' qualche spazietto in più riuscirà a trovarlo, dunque presto, molto presto, datemi rette, molto presto per tutto, prego, andiamo avanti.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola, ciao. Buon pomeriggio, sono Danny.
Ciao Danny. Ciao.
I miei 3 nomi per questo 2020 sono in assoluto Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt e Juan Cuadrado. E per quanto riguarda il mercato, io dico la mia: se la Juventus prende solo l'attaccante, allora mi aspetto un attaccante, un nome tosto, come può essere Diego Costa, Memphis Depay, che è il mio preferito.
Depay
o
sarebbe male.
Però Nicola, giocatore
invece se si riesca a prendere centrocampista e attaccante, il mio sogno è Rodrigo De Paul, e come attaccante mi andrebbe bene anche Llorente. Ciao, un abbraccio.
Grazie,
fino alla fine. Ciao.
Però De Paul è diverso, Nicola, dal centravanti di cui parliamo noi da giorni. È un po' più quasi un esterno, comunque.
Diego Costa, ragazzi, io tenderei ad escluderlo per diversi motivi. Per diversi motivi, perché ho la sensazione che Cristiano tornerebbe a casa al secondo allenamento con le ossa rotte. Dai, no. Potrebbero coesistere.
È uno che non è noto per fare spogliatoio,
ecco,
diciamo
appunto.
Così.
Cioè, la prima cosa che Cristiano è un po' particolare, quello gli si potrebbe avventare addosso. No, non sono convinto di. Per il tipo di carattere, il giocatore c'è, però il tipo di carattere non mi convince. No, spogliatoio Juve non mi convincerebbe molto. Il centravanti Brasilia spagnolo, che cos'è ormai? Non si sa più qui.
Se
è diventato anche messicano. Brasilia spagnolo, dai, diciamo così. Allora andiamo.
Le dico con Conte. No, vabbè, non è difficile indicare con Conte, però tra gli altri,
carattere un po' particolare, lo vediamo anche in campo. Gran figlio de buona donna, no. Direi. Andiamo.
Buongiorno a tutti.
Ciao.
Bruno da Milano.
Ciao, Bruno.
I 3 sono Bonucci, perché da solo tiene sempre in piedi questa difesa, criticato ma è sempre solo. Poi metterei Cuadrado al secondo posto e terzo metterei Chiesa, perché è l'acquisto più forte che la Juventus abbia mai fatto,
piace,
in questo ultimo periodo, fortissimo. Un abbraccio a tutti.
Bravo.
Grazie,
per le motivazioni, ecco, sì,
motivato,
piacete, beh, no? Con le motivazioni,
diciamo,
ognuno...
per me Chiesa può essere anche un prospetto importante, dunque lo metto tra...
Devo dirti, Nicola, che l'impatto rispetto
ottimo, ragazzi,
è uno che non sta sentendo il peso della maglia, a mio avviso, che non è poco,
mi ha stupito abbastanza, anzi parecchio, direi. È stato molto bravo Federico Chiesa. E poi lo vedo con più attenzione da quando veste il bianconero. Devo fare anche un mea culpa, perché probabilmente con la maglia viola non l'avevo apprezzato in maniera totale.
Nel parecchi senso, erano scettici, Nicola,
cioè, mi piaceva, lo vedevo che aveva i colpi, però invece mi sta convincendo. Complimenti davvero, prego.
Ciao Nick, ciao. Lorenzo da Colle Valdelsa.
Ciao Lorenzo.
I miei 3 fino ad ora sono Szczęsny, che secondo me ha salvato molti risultati, sta crescendo molto. Portiere, poi quando gioca bene, è sempre decisivo. De Ligt, perché è fuori classe della difesa. E vorrei dire Quadrato e Morata. Dico Morata perché i gol sono molto importanti e lui ne ha fatti tanti. Forza grazie. Juve, a presto.
Grazie, mi piace. Motivate, bravi.
Pensa,
ragazzi,
Nicola, per dire Morata anch'io vuol dire che l'impatto è stato devastante, insomma, direi.
È stato veramente straordinario. Prego.
Ragazzi, buonasera. Fabrizio da Castellammare di
Stabia. Ciao Fabrizio.
Ciao Fabrizio.
Volevo intervenire riguardo il discorso numeri, riguardo il discorso schemi e tattica che facevate assieme al buon Gianni Balzarini. Ragazzi, prego, perdonatemi, ma io non sono per niente d'accordo che gli schemi e i numeri non contano niente.
Oh,
o meglio,
un po'
potrebbero
il
non
concetto,
contare
eh?
Niente abbiamo in un una squadra ovviamente. Già con una storia, in una squadra con 2-3 anni di assetto con lo stesso allenatore, ma in un momento come questo, in un momento storico in cui abbiamo giocatori nuovi, allenatore nuovo, invece secondo me, ed è chiaramente un mio personalissimo parere, i numeri e gli schemi contano, contano, e come, nella misura in cui bisogna cercare di mettere, di posizionare i nuovi calciatori in una posizione consona che permetterà loro di
è una riflessione
meglio,
giusta la tua,
tenendo conto che sono poi per
certo,
lo più
certo.
tutti molto giovani.
Molto giovani, nuovi, no, no, da sì. questo punto di vista è chiaro, ragazzi, ho un po' estremizzato il
sì,
concetto.
Diciamo
no?
che Gianni ha detto poi mettere lo schema che ti pare, ma se però se la testa non
se
c'è,
la testa non c'era, quella
l'estremizzazione
no,
sicuramente
chiaro,
gli schemi valgono, certo. La cosa importante, Nicola, non è sapere interpretare i vari moduli, perché poi ognuno per esempio il 3-5-2 di Conte è diverso dai vari 3-5-2 più moderni, secondo me, che diventano 3-4-1-2 spesso, no? Per esempio Gasperini e lo stesso Pirlo, che quella è l'evoluzione a mio avviso.
Quella è un po' l'evoluzione, giusto, giusto. Avete ragione, no, ma grazie amico, abbiamo capito benissimo e sono d'accordo, ci mancherebbe. Sì, soprattutto è una squadra nuova, giovane, che deve trovare l'identità. È chiaro che la tattica, le situazioni di campo, le situazioni di gioco in fase di possesso e non possesso, i movimenti sono importanti, ci mancherebbe, ragazzi. Prego, grazie.
Leggo.
Ah no, no, scusate.
Vado. Vado.
L'avevi pure detto, Fede. Ma lo sai.
Ciao Nick, ma quando ti arrabbi? Ma perché si arrabbia? Ciao
arrabbi.
Nick, quando ti arrabbi per episodi Juve Viola, Juve Fiorentina, perché non te la prendi con Quadrato la sua follia calcistica?
Me lo prendo, sì.
Bastava non entrare
mamma
così
mia, Quadrato,
e saremmo stati 11 contro 11, però firmatevi.
Hai ragione, amico mio, che non se la prende così con Quadrato, però per fare un'analisi completa, lucida, il più possibile. Onesta, è giusto dire che è
diciamo
una partita
così,
un po' strana, dai.
Nicola, la follia
me
di Quadrato ci ha lasciato
part...
il 10 e poi abbiamo giocato
in una partita un po' strana, fatemelo dire solo
questo, sì, certo. Buonasera, credo che puntare su Llorente sia un rischio. Se si dovesse infortunare Morata prima di qualche partita importante, rischieremmo molto. Valerio,
quello sì. dicevamo ieri, no?
Sì,
ricordi,
effetti,
abbiamo
sì.
detto, sai, ti vai a giocare una semifinale di Coppa dei Campioni, Alvaro è fuori e ci deve avere, secondo me ci puoi andare con Paoletti, perché ho letto che circola il nome di Paoletti, ragazzi, con tutto rispetto.
Tramontata subito là.
Vi prego.
L'idea.
Vi prego.
Tramontata subito.
Poi se dovesse arrivare Paoletti, benvenuto Paoletti, però così. Prego, prego.
Buonasera Nicola e Quintigliano, vi faccio grandissimi complimenti per la trasmissione. Nicola, grazie. Tempo fa mi manda questo, vediamo un po' Nicola, ti mandai un messaggio su me chiedendo del perché di sabato non trovo il podcast, sì. stile Juve, mi ha bannato, eccetera. Grazie,
bannato.
Un abbraccio a te, a Quintigliano.
Perché l'ho bannato? Perché mi aveva chiesto il podcast.
No, tranquillizzalo, perché
no,
magari...
ragazzi, allora vi posso assicurare che io negli ultimi mesi ho avuto 3 accessi. Quintiliano, 3 accessi che per fortuna mi sono stati.
Ti stimo tanto, ecco.
No, no, ti ringrazio.
Poter continuare,
amico,
a scriverti.
Non ma ci mancherebbe.
Puoi
ma
togliere il blocco?
No, ma non credo. Credo che si guardate perché ho avuto dei problemi.
Podarsi,
3 accessi di cui, ecco, se sei all'ascolto, tizio di Mosca, perché sono andato a rintracciarlo. Questo tizio che mi entra sia sulla posta elettronica, mi è entrato 3 volte sulla posta elettronica e su Facebook, sono riuscito a rintracciarlo tramite un amico. Questo signore, non so chi cavolo è, di zona Mosca. Infatti sono rimasto stupito. Cioè lui fa questa cosa, non so come si chiamano questi, gli hacker, come si chiamano? Non lo
guarda,
so.
Si chiama, lui intanto mette il nome dopo, sono Nelio da Roma che ti ha scritto.
Ciao Nelio, grazie. No, poi, guardate, non lo so, e poi sinceramente se tu mi chiedi dove sono i podcast di Juventus, mi devi chiedere perché ti dovrei bannare, Nelio. Capisci? Non ci sarebbe motivo, credo che abbia avuto qualche problema. Perché sì, ripeto, ne ho avuti diversi di accessi e sono andato poi, sono riuscito a scovarlo e questo tizio che fa queste cose è a Mosca. Adesso non so se è vera, sia veramente a Mosca fisicamente.
Se è un hacker, che ne sappiamo?
No, non ci capisco nulla poi di queste cose, sinceramente. Prego, prego.
Potete chiedere a Balzarini, adesso non c'è più, proviamo a risponderti noi, perché la Juve non osa mettere in prima squadra Felix?
Capito, Felix, ragazzi, costa tanto, costa tanto di andare ad Atletico Madrid e dargli 120 milioni di euro.
Ci sia una cosa rescissoria pesante. Beh,
pesantissimo, non ricordo quanto
tanti,
è.
Sono tanti.
Felix, sì, Felix, non lo puoi permettere, Felix, sì, è un sogno per ora che non si potrà mai esaudire, no?
Almeno
per
questa fase, quasi impossibile. Dai.
Mio, sarebbe bello.
CR7, De Ligt e Danilo, Massimo da Prato, sì, sono i tre che vota. Vorrei raccontarvi una storia. Il 29 dicembre 2011 ero a calcetto con gli amici, per lo più interisti e milanisti, eravamo primi a +1 sul Milan di Ibra. C'erano commenti sulla Juve del tipo, ma sì, tanto non si regge, fermano entro febbraio e arrivano di nuovo settimi. Ma che l'ha raccontata tu questa? No, adesso al 29 dicembre 2020 mi sapete dire se poi ci siamo effettivamente fermati? Allora avevo 21 anni, adesso ne ho 30. Ancora non ci credo, bisogna credere più in questa società e bisogna avere fiducia nei giocatori, tranne Bonucci che mi sembra ormai al capolinea. Un abbraccio e buon 2021, grazie. Aldo da Milano.
Oh, Aldo. Hai detto una cosa sacrosanta, ricordo benissimo, guarda, ricordo me, si iniziarono un po' a metter paura quando vincemmo a Roma con la Lazio col gol di Simone Pepe, iniziamo a bussare un po', vincemmo a San
Siro, quello fu pesantissimo quel gol,
vincemmo a San Siro a fine ottobre, fu una vittoria importante quella firmata Vucinic e Marchisio, poi ci fu quella lì che cos'era, la fine di novembre, dunque già un po' il campionato prendeva forma, andammo a vincere l'Olimpico con la maglia fucsia, ricorderai,
sì,
col gol di Simone sotto la, ricordo, sotto, sì, sotto la nord, sotto la curva nord, e lì iniziano un po' i giudizi, a qualcuno iniziò a dire, beh, però è una squadra che gioca un buon calcio, divertente, aggressiva, attenzione, e da quel momento veramente
erano i primi vagiti della rincorsa scudetto,
non ci siamo più fermati.
Faccio in tempo ancora un altro al volo, purtroppo non riesco a dare tre nomi, ma solo Ronaldo è stato tra i migliori, poi Cuadrado e De Ligt, quindi le date alla fine. Avrei tanto voluto dire Bonucci e Dybala o un centrocampista, firmatevi però.
Però vedi, anche su Bonucci, a me piace ascoltare idee diverse da parte dei nostri amici. Prima il signore di prima, non ricordo come si chiama, che ha detto che voleva invece scegliere Bonucci, sì, no? Perché aveva retto, Bonucci, aveva dato tanto.
Mi sembra Aldo da Milano.
Io credo che sia giusto comunque dare dei grossi meriti a Bonucci, perché la situazione non è stata semplice, ha perso Chiellini, si è trovato questo ragazzino olandese che è stordito e lo ha aiutato a crescere, qualche critica sì, attenzione però a buttare la croce addosso a Leonardo Bonucci, che Leonardo Bonucci, se ognuno di noi va a chiedere agli allenatori, a Sarri, a Pirlo, ma la stessa società, che peso ci ha avuto? Che peso ci ha avuto e quanto è stato importante complessivamente, ti diranno che è stato molto
importante. Nicola, non è un caso, attenzione, non è, ragazzi, un caso che per un paio di anni Guardiola lo ha inseguito, no?
Io diciamo, poi non sono, ripeto, un fan, poi lui è stato scatenato di Bonucci,
anche sfortunato in alcuni episodi che purtroppo si sono tramutati in gol,
sì,
però bisogna mettere nella bilancia,
ma complessivamente tra campo e gestione delle situazioni delicate, io complessivamente Bonucci non lo boccio, ragazzi, non lo posso bocciare, vabbè, dai, ci ritorneremo. Grazie Federico. Possiamo andare alla pausa? Ma sì.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta.
La Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto. Fino alla fine.
Ci siamo, amici.
Ma che ore sono?
Secondo tempo di questa puntata di Stile Juventus. Io chiedo scusa, purtroppo sono le mani del Rossi che insomma va bene, non c'entra nulla, ve lo dico, è una cosa registrata, è colpa sua, parlate con lui. Quando è giusto è giusto. Amici, dobbiamo chiedere scusa, perché veramente siamo ormai, non rinco di più. Messaggio di prima del nostro ascoltatore era riferito a Felix Correggio dell'Under 23, il 19enne ex Sporting Lisbona, non Felix dell'Atletico. Hanno ragione, probabilmente.
No, noi siccome parlavamo di mercato, pensavo che lui intendesse perché non punta a
diversi messaggi. Detto, ragazzi, credo che probabilmente intendesse il giovane che tanto sta facendo bene, il giovane attaccante portoghese, ex Sporting, che milita appunto nella nostra Under 23. Eccoci, amici, continuate a scriverci. Vi abbiamo chiesto chi sono secondo voi i migliori, i magnifici tre, no? I magnifici tre di questo 2020 così complicato per quanto riguarda la Juventus. Vi siete espressi in tanti, continuate ad esprimervi e a motivare la vostra scelta.
E poi il voto ai due mister, no?
Ah, e poi ragazzi, sì, il voto ai due mister, ai due allenatori che hanno guidato la Juventus in questo anno solare, dunque ad Andrea Maurizio Sarri e ad Andrea Pirlo. Abbiamo dato alla fine anch'io un 7 a Maurizio Sarri e un 6,45 a Pirlo per ora. Quintiliano ha sposato anche lui il mio voto. Sai, a proposito di anno difficile per lo Scorpione, per il segno zodiacale dello Scorpione, chi stavo dimenticando? Gigi Proietti.
Se dovessimo fare l'elenco quest'anno,
che è stato prima molto male, poverino, sì. E poi, come sapete tutti, ci ha lasciato il 2 novembre scorso. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. È morto anche a 98 anni, stavo leggendo, e poi adesso andiamo a il famosissimo stilista Pierre Cardin, 98 anni. Vabbè, è stato uno dei protagonisti soprattutto negli anni 60-70. E poi c'è stata questa cosa, no? Stavamo prima leggendo, ascoltando anche il GR, questo brutto terremoto 6,4 in Croazia.
Sì.
Non ci sono, abbiamo diciamo cercato qualche notizia, non ci sono grossi aggiornamenti.
Manca un giorno e mezzo, va via questo anno maledetto.
Sì, un terremoto, una scossa che si è fatta sentire anche nel nostro stivale, in alcune zone appunto d'Italia, vista anche la vicinanza con la bella Croazia, con la splendida Croazia. Allora, amici, abbiamo in collegamento, continuate ad interagire con noi, mi raccomando, un amico di stile Juventus.
A proposito di Sarri.
A proposito di Sarri, è stato suo giocatore, adesso è un ottimo allenatore, giovane, con tante idee. Con lui approfondiremo anche un po' il discorso proprio tattico, no? A proposito, no? Del discorso che la tattica è importante, quanto può essere importante. Ce l'abbiamo su Skype, mi fa molto piacere dare il bentrovato qui a RBN a Simone Calori. Ciao Simone, buon pomeriggio.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Simone, di nuovo auguri.
Ciao, grazie. Ciao.
Soprattutto buona fine 2020.
Speriamo.
Anche se ancora non ci siamo, però.
Esatto, ci siamo quasi, dai.
Simone, ascolta, partiamo da un dibattito che si è aperto in una chiacchierata che stiamo facendo con Gianni Balzarini, Sport Mediaset. No, io sono sempre stato convinto che sì, la tecnica, la tattica, cioè la tecnica è importantissima, ovviamente i calciatori che vanno in campo sono importantissimi, la tattica è importante ma non è determinante, no? Nel senso, è un aspetto sicuramente che deve essere assolutamente curato, soprattutto nel calcio, no? Nel calcio degli ultimi 20-30 anni. Però poi c'è la testa, no? C'è la testa, lo spirito, che credo diventi fondamentale per qualsiasi squadra. Simone, tu da che parte stai? Immagino che sei molto anche propenso alla tattica, al discorso tattico, però credo che le due cose debbano assolutamente congiungersi, no? Per una squadra vincente.
Ma guarda, sono tutte importanti nel calcio di oggi queste caratteristiche, perché non puoi prescindere dalla tattica, non puoi prescindere dalla tecnica, non puoi prescindere dalla testa. Soprattutto in questo periodo non puoi prescindere dalla passione, dalla testa, dalla fame, perché giocando anche senza pubblico è normale che se non hai un buon legame con i giocatori, cosa che sta avvenendo magari al Milan nel 2020, che è venuto al Milan, diventa poi difficile poi gestire anche uno spogliatoio, perché non ci sono più quelle emozioni. La tattica, parlavo anche l'altro giorno con un collaboratore del Bologna che conosco benissimo, insomma, e si parlava appunto che magari vai a preparare una partita ogni volta contro un 5-3-2, che ne so, una domenica, fai tutta la settimana affrontando il 5-3-2, arrivi la domenica e la squadra che vai a affrontare è un 3-4-1-2, quindi tutta la settimana l'hai buttata a quel paese. Quindi io dico che tatticamente più che altro gli allenatori del calcio moderno devono curare i concetti di gioco, quelli che fanno sì che differenziano una squadra dall'altra. Poi in campo è normale che ti disponi con un 4 dietro, un 3 davanti, quelle sono tutte cose che poi dopo, specialmente chi allena le grandi squadre, non è difficile da ottenere per i giocatori che hai. ma per quanto riguarda la fase
tu
tattica...
dici conta più l'organizzazione di gioco magari per le squadre con meno talento? Sì, probabilmente sì.
Allora qui mi rifaccio un'espressione sarriana che è quella no, che è quella che non ho mai visto una squadra difendere non organizzata, nel senso sicuramente la fase difensiva prescinde da un'organizzazione di gioco, la fase offensiva è normale che prescinda da un'organizzazione di gioco allo stesso tempo, però c'è talmente tanto nel calcio moderno anche di talento individuale che se ce l'hai vinci le partite, quindi le persone che saltano l'uomo ti fanno sì che la tattica te la mandi a quel paese.
I famosi 30 metri di Sarri dove lascia andare un po' libertà ai giocatori, no? Questo
sì, è un po', insomma, se ce li hai in squadra questi giocatori è normale che la fase offensiva la puoi interpretare come ti pare, però c'hai dei fenomeni davanti, è inutile che gli dici a Cristiano Ronaldo se ti arriva il pallone a destra allora vai a sinistra, eccetera. Differentemente è se sei una squadra di bassa classifica che ha sicuramente qualità inferiori alle altre, quindi anche l'organizzazione di gioco in fase offensiva diventa fondamentale. Più che altro nel calcio moderno, e io questa è una cosa che mi piace, credo che un allenatore debba soprattutto preoccuparsi delle preventive offensive e delle preventive difensive, nel senso che quando c'hai palla te già chi ti devi organizzare per controbattere subito una perdita della palla, del possesso. Quindi c'è chi lo fa, che c'è una riaggressione della palla immediata, tipo Guardiola, insomma, come va di moda adesso, e c'è chi invece preferisce, come Sarri magari in alcune occasioni ha fatto sempre così, che come perdi palla ti riorganizzi, ti metti sotto palla, diciamo. Quindi sono due modi di pensiero diversi, però.
E invece
va sempre curati questi aspetti.
Come stai vedendo Pirlo sotto il profilo tattico, ma in generale anche della gestione, no? Di cui abbiamo parlato prima, il discorso mentale, la gestione. Che cos'è che secondo, qual è la criticità maggiore secondo te? È una cosa che invece ti ha impressionato positivamente?
Ma positivamente è un po' il discorso che si fece anche l'altra volta, cioè il fatto dei dubbi, perché poi si dimentica, no? Quando il campionato è in corso. Morata, quando è stato preso, si è parlato anche stramale, anche le altre squadre dicevano avete preso Morata, eccetera. Morata si è messo nelle condizioni giuste, ha dimostrato di essere un attaccante che ora la Juventus sta cercando un sostituto, tra l'altro, uno da mettere in panchina, quindi è diventata una pedina importante. Di Pirlo mi è piaciuto il fatto che sicuramente si è calato in una realtà difficilissima per essere la prima volta che allenava e in una società importantissima. Bene, non ci si è calato male. Cos'è che va contro Pirlo in questo momento? Va le altre squadre. Le altre squadre sono rinforzate rispetto agli altri anni e sono rose molto più competitive. Quindi lo scotto da pagare è un calcio totalmente diverso rispetto a Sarri. Non ha avuto modo di organizzarsi con un ritiro vero e proprio. E quindi, come dissi l'altra volta, quando parti da nuovo allenatore, tra l'altro con tutte le pressioni del caso, con le squadre ancora più forti dell'anno prima, che già l'anno scorso non sono state così malvagie, vedi il Milan, vedi l'Inter,
che non hanno cambiato molto, no? È importante.
Esatto. In primis l'allenatore, che è lo stesso,
E in più devi cambiare totalmente la mentalità di gioco rispetto all'allenatore precedente senza avere praticamente neanche una settimana di tempo in un'emergenza Covid. Credo che anche Guardiola o Mourinho avrebbero trovato difficoltà, perché poi purtroppo il calcio è fatto di risultati. Però se la Juventus, come dissi l'altra volta, ha intenzione di ricreare una storia, quella che già c'ha, però di ricreare un iter che la porti a successi importanti, se ha fatto la scelta di Pirlo credo che debba dargli tutto il tempo del caso, altrimenti teneva Sarri e prendeva giocatori magari ancora più importanti e li adattava al gioco di Sarri. Questo non è avvenuto per ovvie ragioni che non sta a me elencare, però penso che il mister Pirlo debba essere supportato sia dai tifosi e sia dalla società, ma credo che questo stia avvenendo. Poi si fa troppi alti e bassi, magari la Juve vince col Barcellona, è una fenomena, poi dopo una settimana ha perso il campionato. Credo che serva un po' di stabilità, soprattutto per un allenatore come Pirlo, che deve che ha il compito più difficile di mantenere la calma e di tranquillizzare una squadra nonostante è alle primissime armi.
Simone, ci puoi aiutare meglio a capire? Voglio entrare un attimo sul discorso dei singoli, no? Di giocatori importanti, giovani che si stanno inserendo complessivamente bene nella Juventus. Vorrei partire da Kulusevski. Secondo te Kulusevski, perché io ancora non riesco bene ad inquadrarlo, a metterlo a fuoco, no? Che tipo di calciatore è? Quale ruolo potrebbe esprimersi al 100% proprio per le sue movenze e per la sua tecnica?
Ma Kulusevski secondo me è un giocatore che ha talmente tante qualità che diciamo può essere adoperato un po' dappertutto. Io lo vedo molto bene sicuramente sulla fascia, lo vedo più un giocatore che per le
fascia che rientra?
Fascia che rientra, sì. Okay.
Ma sulla linea degli attaccanti o dei centrocampisti come sta ogni tanto facendo?
A me non mi dispiace anche sulla linea degli attaccanti in questo momento, ma anche per un semplice fatto che Dybala, se poi dobbiamo parlare, cioè, se gioca a tre, giocando a tre con Morata e Cristiano Ronaldo, hai bisogno di un terzo attaccante che abbia anche delle caratteristiche un po' più difensive. Dybala in questo momento non ha quelle capacità fisiche, non so per quale motivo, che gli permettono di fare una buona fase difensiva anche, oltre che gli manca quello spunto in fase offensiva. Quindi secondo me sarebbe meglio mettere un giocatore come Kulusevski, perché ti dà quelle qualità in più in fase offensiva, c'ha gamba, però al tempo stesso la fase difensiva te la fa bene, quindi potresti ricomporre a centrocampo un centrocampo a 4 eccetera, insomma. Quindi ecco perché in questo momento lo inquadro più in quella zona di campo. Poi se Dybala o chi per lui starà meglio, è indubbio che questa Juventus è stata giocata per giocare a calcio e fare un calcio anche offensivo. Quindi se i presupposti offensivi, le qualità offensive degli attaccanti che ha, tipo Ronaldo e tipo Dybala e tipo Morata, in questo caso magari è quello Dybala un po' più sulla graticola, che ancora non sta bene, non riesce a far bene la fase offensiva, è normale che per correre ai ripari hai bisogno di un giocatore che ti faccia bene la fase difensiva. Ecco perché in questo momento della stagione, per come stanno andando le cose, ci vedo meglio un Kulusevski rispetto a un Dybala, perché bisogna anche capire un po' i momenti dei giocatori. Certo, Dybala per certo. Ora ha difficoltà anche e soprattutto in fase offensiva, figuriamoci se gli chiedi di fare la fase difensiva.
Esatto. Passiamo alla difesa, visto che tu sei un ex difensore. De Ligt, intanto, se lo ritiene un top già adesso, io sì, per esempio, lo ritengo un fuoriclasse. E Demiral ti sta deludendo? Cosa può diventare Demiral? Al di là poi degli infortuni che ha avuto, ovviamente, parliamo dei giovani, quindi De Ligt da una parte ormai affermato, e Demiral prospettive, cosa può diventare? Veramente può essere la coppia del futuro?
Allora, sicuramente la vedo benissimo come coppia del futuro. Ovviamente entrambi hanno bisogno di trovare quella leadership che vuoi per un motivo, vuoi per un altro, vedi Bonucci, vedi Chiellini, non è facile avere leadership se non è che gli tappino le ali, cioè, assolutamente, però è normale che quel peso in squadra ce l'ha un Bonucci, ce l'ha un Chiellini, non ce lo possono avere un De Ligt o un Demiral. Quindi sotto quell'aspetto, finché ci saranno loro, io credo che faranno un po' di fatica a venire fuori, perché non li conosco caratterialmente, ma per quel che vedo, ecco, Bonucci 10 anni fa era lo stesso di adesso, cioè un Chiellini 10 anni fa era lo stesso di adesso, cioè c'era una sorta di leadership innata, e questa cosa secondo me un po' gli manca ad entrambi. Per il futuro credo che siano il futuro della Juventus. Credo che Bonucci sia uno di quei giocatori che ultimamente viene messo sulla graticola, però effettivamente da lui quantomeno non ci si aspettano scatti fulminei o chissà che cosa, però da un punto di vista di presenza in campo diciamo che nelle ultime partite è mancato di leadership. Allora a parità di giocatore prendo De Ligt e prendo Demiral.
Stiamo analizzando, certo, sei stato molto chiaro. Stiamo analizzando il 2020. Tu sei stato calciatore di Maurizio Sarri, l'ho conosciuto bene, lo segui, insomma, lo hai anche come riferimento per quanto riguarda la tua avventura da allenatore. in cosa ha sbagliato, in cosa è stato costretto, purtroppo, cerca di capirmi, costretto tra mille virgolette a sbagliare.
Ma io la cosa che ho sempre notato è, a parte conoscendolo in linea di massima, perché Maurizio Sarri dovete sapere che se lo chiami al telefono non risponde a nessuno, eh. Cioè non è che io lo senta o già, è molto chiuso, non è che è una persona disponibilissima e simpaticissimo chi lo conosce in privato, però diciamo che si richiude un po' troppo in queste quattro mura certe volte.
È un po' orso.
Cioè, ma lo è sempre,
è vero,
stato,
si nota evidentemente.
Si nota. Sì. E io ti dico che quello che gli imputo al mister è quello che quando entri in un ambiente nuovo, specialmente dove si era creato un gruppo veramente incredibile, e ti devi calare in quei panni e ti devi un po' snaturare, e ho visto parecchio distacco tra giocatore e allenatore, altrimenti non si spiegherebbero anche a fine mandato, diciamo, quando alcune è stato esonero, alcuni atteggiamenti di qualche calciatore che non è da Juventus, non è da calciatore juventino mettere un like su un esonero, per esempio. Quindi vuol dire che qualcosa si era crettato sin dall'inizio, e quindi questo è uno scotto che ha pagato. E in più, secondo me, per la Juventus che aveva in mano, ha fatto un po' troppi cambiamenti, sia di modulo che forse un po' troppi tatticismi. Non mi è piaciuto, non ho visto la mano di Sarri, non si è visto il Napoli, diciamo così, di Sarri.
Non aveva quel tipo di giocatori, no? L'avevamo detto subito, no? Aspettiamoci altro. Anche col Chelsea, no? È accaduta un po' la stessa cosa.
Però anche col Chelsea, con chiunque allenatore parli, ti dicono non ha lasciato il segno. Perché il segno l'ha lasciato,
vinto, però sì, è vero.
Aveva tutti contro il febbraio di quella stagione, aveva tutti contro. Io me lo ricordo, compresa la stampa britannica che lo massacrò, me lo ricordo benissimo.
Comunque ci sono similitudini, Quintinori. Tra il Sarri juventino e il Sarri londinese, l'autogestione ad un certo punto del campionato, della stagione, è sembrato, no? Che la Juventus dopo il lockdown vada a vincere lo scudetto, la Juventus. E loro vanno a vincere quella bellissima Coppa UEFA giocando una finale meravigliosa.
Dopo che Sarri ha rischiato l'esonero.
E dunque anche la mano sua c'era, evidentemente, perché giocare una partita stupenda contro l'Arsenal, ricorderete.
Sì.
Dimmi, Simone.
Nessuno mette in dubbio quello che ha fatto, perché vincere, insomma, con tutte quelle pressioni e tutta quella stampa che c'aveva contro, sicuramente ha fatto un grandissimo lavoro. Io dico che, siccome lui è un malato, tra virgolette, di calcio, che ama che il suo gioco, si ricordino di lui per il suo gioco, come credo che sia un po' di tutti gli allenatori, e quindi vuol rimanere vincente in quel senso lì. Questo non è avvenuto né al Chelsea né alla Juventus. Poi, caratterialmente, secondo me, deve fare un po' di mea culpa, perché qualcosa c'è stato, o che sia stata colpa di qualcuno dello staff, o che sia stata colpa anche sua del modo di fare un po' da orso, io non ho visto quell'alchimia che magari posso vedere adesso in un Milan. E nulla ho da togliere a Pioli, però Pioli fino all'anno scorso era uno che non era considerato un top degli allenatori. Adesso
appena arrivò scoppiò un casino nell'ambiente rossonero, nei tifosi rossoneri. Appena scelsero Pioli arrivò la notizia,
erano
tutti contro,
nonostante stava vincendo, eccetera. Quindi le fortune degli allenatori le fanno, è vero, i calciatori, ma se le fanno anche gli allenatori stessi. Quindi certo. A me non piace una cosa certe volte di alcuni allenatori, che nascono e muoiono con le proprie idee. È vero, devono avere le proprie idee, devi avere le proprie idee.
Adattarsi.
No, non sono i giocatori, perché qualcuno dice...
Ma anche le caratteristiche dei giocatori, Simone. Le caratteristiche dei calciatori. Se hai un'ala destra di un certo tipo, non gli puoi chiedere di fare la mezzala. Ecco, punto. No.
Certo. Poi, un allenatore si deve adattare, sia anche magari l'anno scorso, magari la Juventus, la società, non gli ha messo a disposizione proprio tutti quelli per fare il suo calcio. Però non è che la Juventus aveva una squadra che non poteva competere con le altre, questo va detto. Quindi certo. E credo che è meglio allenare la Juventus l'anno scorso che allenare, che ne so, il Lecce. Quindi cioè, ognuno deve prendersi un po' giustamente le proprie responsabilità e deve capire anche che i giocatori si devono non solo adattare all'allenatore, ma anche l'allenatore che si deve adattare ai giocatori. Altrimenti i giocatori alla fine, io parlo sia da giocatore che da allenatore, ti fanno fuori, perché se un giocatore non va in campo per te, come va con Allegri, come è stato il buon Allegri, magari che era un bravo gestore, un ottimo, un grandissimo gestore di spogliatoio, e c'è poco da fare, e gli puoi dire di andare a destra, a sinistra, salta un uomo, alza un braccio, fai la punizione così o cosà, ma i giocatori non vanno in campo con il cuore, tutto qua, e senza cuore le partite, puoi avere la squadra più forte del mondo, non le vinci.
Voto secco prima di salutarti, voto a Sarri perché l'abbiamo chiesto ai nostri radioascoltatori, e voto a Pirlo per questa prima parte della stagione, secco, voto.
Allora io ti do un 7 a Sarri, perché comunque vada, nonostante tutto, ha portato a casa lo scudetto e ha fatto, insomma, ha portato a casa, mi è dispiaciuto perché poi poteva andare meglio anche sotto altri aspetti, 7, e ad Andrea gli do ugualmente 7, perché gestire una situazione del genere sarebbe difficilissimo per qualsiasi allenatore, compreso per chi ha vinto anche i 10 Champions League. Quindi è un voto non solo di stima per quello che sta facendo, ma anche per quello che farà, che gli auguro, perché sicuramente è una persona in gamba, dovrà tirar fuori qualcosa in più anche lui a livello di personalità sicuramente, però sono convinto che c'ha tutto il tempo per rifarsi.
Mi è piaciuta molto questa tua riflessione finale su Andrea Pirlo e la sposo in toto proprio, perché qualsiasi allenatore avrebbe avuto delle,
in questa situazione,
delle difficoltà, ed è sempre giusto ricordarlo. Simone, allora dai un bel calcio anche tu
al 2020,
al sedere del 2020 e passa un buon principio di 2021.
Auguri Simone, a presto, auguri di buon anno.
Grazie.
Ciao Simone, grazie.
Grazie davvero. Grazie. È stato un piacere. Ciao Simone, grazie. Salutiamo e ringraziamo Simone Calori, è stata una bella chiacchierata pallonata.
Molto in gamba, perché riesce a parlare di calcio molto bene.
Sempre un piacere ascoltarlo, Simone. Adesso siamo costretti purtroppo a dare la linea a lui, alla brutta persona per antonomasia, il Rossi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta.
Questo era veramente un altro calcio, a proposito di tecnica, di tattica, quanto è cambiato il pallone da quegli anni, da quei meravigliosi anni 70. C'era la tattica, perché nacque in quel periodo, poi nacque la grande Olanda, insomma, che rivoluzionò un po' il calcio, ma tante squadre moderne, non solo, anche lo stesso Bayern Monaco, la stessa Juventus aveva comunque una sua idea, la grande Juve di Giovanni Trapattoni, squadra fisica, ma anche una squadra con un gioco arioso, con un'ala importante come Franco Causa, un centrocampo tosto, insomma, ci sono state tante variabili.
Però in generale,
la bella Italia di Berzotto nel 78 giocava un calcio divertente.
7 undicesimi della Juve. Dico, però Nicola, c'era più libertà di esprimersi, per quanto, è vero? I calciatori, no?
Spesso l'allenatore dava la maglia, no?
Esatto,
era più un gestore, tornando al discorso che faceva prima Simone Calori, no? La gestione. Ragazzi, allora vi chiediamo, date il vostro voto sia ad Andrea Pirlo che a Maurizio Sarri per questo 2020. Complessivamente il loro lavoro, quello, ripeto, per Pirlo c'è ancora tanto tempo, no? Però
questa prima
possiamo dare un primo giudizio dopo questo inizio di stagione, e poi Maurizio Sarri che vedo che tanti, comunque mi fa piacere, devo dire tanti, gli danno un 6.5, 7, comunque
ha vinto uno scudetto,
lo promuovono, Nicola, tutti,
mettila come ti
pare,
ha vinto uno scudetto.
E anche Simone Calori prima ha sottolineato quell'aspetto, giusto sottolinearlo, ha avuto anche delle responsabilità, perché questo suo carattere molto particolare, questo toscanaccio un po' molto aperto con i propri amici,
nel,
no?
Privato, nel scherza privato molto, dice lui, però poi
magari nell'ambiente lavorativo complessivamente si presenta in maniera un po' diversa. Una cosa fatemela dire su Maurizio Sarri, ragazzi, io credo che Maurizio Sarri sia una bravissima persona, ecco, questo lo voglio dire, non l'ho conosciuto, così, percezione di una brava persona, questo lo pensavo anche ai tempi quando faceva le battute, rompeva le scatole da nemico della Juventus, no, però la percezione che fosse un genuino, Un genuino, una brava persona, l'ho sempre.
Che nel mondo di oggi, Nicola,
l'ho sempre avuto.
Sembra non essere una virtù.
Nel calcio poi è un gran casino, con tutto quello che circola intorno a una squadra, a una società, è un gran casino. Insomma, avere un carattere così può essere penalizzante. Caro Federico, direi di partire con una serie di messaggi, prego.
Ciao ragazzi, ciao. Sarri ciao. Do 6 più, perché non è solo il fatto di essere uscito con il Lione, ma c'è anche il fatto della Supercoppa Italia, Coppa Italia,
che perso due finali.
La Juve era ed è nettamente più forte del Napoli e della Lazio. Le colpe sono anche della società, perché Sarri.
Però diverse le due finali, ragazzi, DNA, due storie diverse.
In Napoli, quindi lì le colpe le do anche alla società. Non era da Juve. Non era da Juve, le colpe non sono solo sue.
Certo. Pirlo l'ha scelto Pirlo fortemente, ragazzi.
Gli do un 6.
Grazie, sei stato chiarissimo. Sulle due finali, però, sono storie diverse. La batosta con la Lazio è stata una delle peggiori prestazioni in Supercoppa, lì dove siamo andati a giocare laggiù tra i cammelli. Quella è veramente una partita da dimenticare. Giocata male, interpretata male. La finale di Coppa Italia, ragazzi, eravamo...
Che pure è stata giocata male, anche quella.
Venivamo però da tre mesi di stop assurdo, una fase terribile, incredibile, veramente paradossale. Dunque, e comunque quella partita la pareggiamo 0-0.
O brutta in generale. Brutta,
sì, perché loro cosa fecero? Cioè, è che loro, esatto. Loro giocarono, cioè, fu una partita oscena, complessivamente oscena. Se non sbaglio fu la prima partita dal ritorno del lockdown, no? La finalissima, ragazzi. Ecco, sono diversi. Quella brutta partita lì di dicembre scorso del 2019 con la Lazio va dimenticata, è stata una pagina
che veramente... 15 giorni dopo il capo in campionato, no?
Sì, ma poi aveva detto in conferenza stampa prepartita che aveva delle buonissime sensazioni, che aveva visto la squadra in un certo modo, invece giocammo male, la Lazio meritò di vincere. Prego Federico, grazie.
Ciao ragazzi, ciao. Radio Bianconera, sono Fabrizio da Torino, della Curva Nord.
Ciao Fabrizio.
Ma
ciao Fabrizio.
Il presidente Agnelli aveva detto che il prossimo Ronaldo l'avremmo fatto noi.
In caso. Facciamo Ronaldo in caso.
Colpo.
Non lo sento però, lo sento sempre. Dove sei Fabrizio? Torna da noi.
Insomma Fabrizio si ricorda la frase di...
Fabrizio ha lasciato il microfono lì, sì. E si è allontanato. È andato, stava in cucina, è andato in salone e ha continuato a
parlare. Di Agnelli ha detto farò un altro colpo alla Ronaldo, però under vabbè. 25, ti ricorderai, no? Secondo me l'ha fatto in difesa sicuramente, vabbè. Per il momento.
Direi proprio sia. Prego Federico, grazie.
Salve ragazzi, Francesco da Bordo, i tre nomi ciao, di questo ciao. 2020 per me sono De Ligt, Ronaldo, Dybala perché ci ha fatto vincere comunque uno scudetto secondo me, con gol importantissimi. Per quello che riguarda il calcio mercato, a me piacerebbe molto De Paul a centrocampo e non è vero che andrebbe a scappestarsi i piedi con Dybala perché De Paul quest'anno ha completamente cambiato modo di giocare, gioca davanti alla difesa e gioca tutto campista. Per quello che riguarda l'attaccante, se la Juve prende Depay, che per me è forte, io lo seguo molto in Francia, significa che è quasi un titolare, significa che il rinnovo di Dybala non è così scontato. Se andiamo su un attaccante di scorta tipo Llorente, significa che il rinnovo di Dybala è a buon punto.
Ma tu dici...
Questa è la mia, ma secondo me senza rinforzi sarà difficile, ma con due rinforzi, centrocampo e attaccante, per me vinceremo lo scudetto. Ciao!
Speriamo.
Guarda, Nicola, secondo me rispetto forse lui vuole dire rispetto a Dybala che ci sia il rinnovo sicuramente ci sarà, il problema è capire se ci sarà poi la permanenza, perché è chiaro che la Juve deve rinnovare per poi eventualmente anche venderlo volendo, quindi quello sarà determinante se arrivare o meno, a prescindere dal rinnovo che credo a febbraio. Depay
è un altro,
c'era
nome
già
che
lo
sta
scorso
circolando.
Anno, prima dell'infortunio, la Juventus.
A me piace.
C'era su. A me piace. Però un giocatore diverso, Nicola, da quello di cui parliamo noi, da un centravanti tipico alla Llorente, alla Mandzukic, allo stesso Milik come caratteristiche, un po' diverso.
Comunque, tra Mandzukic e la Juve, qualcosa, la Juve, parlo della società, a prescindere dal rapporto con Sarri, si deve essere rotto perché strano che la Juventus non ci abbia pensato, magari, no?
Sì.
Sembrerebbe aver avuto un ottimo rapporto con Cristiano, averlo tuttora, conosceva
è stato
l'ambiente
il partner migliore
alla perfezione, magari potesse essere un'ipotesi come attaccante di scorta, no? Ragazzi, fatemi dire, io mi dite tra Llorente e Mandzukic, a prescindere dall'affetto infinito per Mandzukic, però ragazzi
certo, non ci sarebbe
vado, vado dal croato e me lo riporto a Torino, cioè, poi uno vabbè, comunque ho letto una battuta che mi ha fatto sorridere di un ragazzo, credo su Twitter, questa mattina, ha detto vabbè a questo punto andiamoci a riprendere Carlito Stevez, mi ha fatto,
mamma mia,
mi ha fatto sorridere, mi ha fatto. Diamo fede, grazie.
Ciao ragazzi, buonasera, Peppe da Napoli. I miei tre nomi sono Quadrado assolutamente, De Ligt assolutamente, e poi io vado controcorrente e ricorderei Paolo Dybala, perché nell'ultimo scudetto secondo me è stato un giocatore determinante, soprattutto nelle partite che contavano.
Però ragazzi, è il 2020,
niente, per il mercato mi auguro vivamente che possiamo prendere Milik, sarebbe un peccato perderlo, per, anche per 10 milioni sarebbe un ottimo acquisto.
Sono d'accordo, sarebbe un ottimo acquisto. No, e evidentemente ragazzi anch'io condivido, no? Perché gli ultimi due messaggi hanno sottolineato l'importanza di Dybala per lo scudetto, ma ci mancherebbe, però anno solare 2020 ragazzi, poi sappiamo che ci sono tante motivazioni, però è stato un anno diviso in due per Paolo. Paolo è, diciamo, possiamo dirlo, quello dei primi di marzo, dell'ultima prima del lockdown, Juventus-Inter, e lì ti trascina davvero lo scudetto con gol bellissimi, gol pesantissimi, no? Esatto. Poi c'è un'altra stagione, parte una nuova, un nuovo cammino.
Lui ha, no, ricordiamo,
succedono troppe cose.
Ha avuto il Covid, ma nella forma molto forte, sì. Quindi è stato, a differenza di altri che non l'hanno quasi sentito, certo. Tipo Ronaldo per esempio, no? Lui l'ha sentito molto, è rientrato e poi purtroppo ha avuto una serie di vicissitudini fisiche, dai, fermo restando che comunque ha avuto delle occasioni quest'anno e sicuramente di testa non è al top, perché non al top, magari non è tranquillo, non riesce a fare quello che vorrebbe.
Abbiamo detto, psicofisicamente è un po' fuori giri, quello, complessivamente, quello. Si può riassumere tutto
sì, è così.
Con questo termine. Vogliamo andare un altro, poi andiamo, poi ci abbiamo i messaggi di testa da leggere, che diverso. Ce ne sono diversi su, che hanno scelto anche i migliori, insomma, del 2020. Prego.
Ciao amici bianconeri, sono Saverio da Napoli. Ciao, i miei tre fino ad ora sono Danilo, che è una vera rivelazione in quel ruolo.
Ah, mi piace, quello mi piace.
Abbiamo, detto lo scorso anno per lo scambio con Cancelo, penso che stia rendendo al massimo, è una delle buone cose fatte da Pirlo. Morata, per come si è comportato, sicuramente eliminando Ronaldo, e anche, devo dire,
fuori concorso,
Quadrado, tra i nuovi Chiesa. Okay. Ciao, buona serata.
E vabbè, sì, l'impatto di Chiesa è stato ottimo, direi, un po' meno quello del culo.
Cioè, è iniziato con quel gol e poi alla fine
il povero Kulusevski
si è un po' perso, un pochino perso. Però a 20 anni, dai, sì, calmo, sì, no, calmo.
C'è tanta roba ancora da vedere, perché credo sia un ottimo giocatore, anche se fammi dire, e prima l'abbiamo chiesto anche al nostro ospite, io ancora non riesco a metterlo a fuoco.
Sì. Un po' di difficoltà la vedo.
Metterlo a fuoco anche sulla posizione. Insomma.
Quando
che
è lui
cos'è?
Sulla linea dei centrocampisti.
Che cos'è? Un po' di... Come io ho l'incubo dei giocatori che rimangono ibridi, un po' così, senza tirare in causa il solito Bernardeschi, però... Andiamo. Dai, un altro... Sì, scusami Fede, scusa che ci stava guardando, però era fisso proprio. Prego.
Ciao Nicola e Pontigliano, Adriano da Torino.
Ciao Adriano.
I miei sono... Tutta la Juve, la società, per me è la società, il resto non mi interessa, è la società che fa tutto, e per me mi basta quello. Poi il resto dicevo, c'è gente che ho sentito oggi che mi dicevano che Ronaldo non parla italiano, ma che me ne frega a me cosa parla Ronaldo? Basta parlare con i gol. Poi l'altro ascoltatore che aveva mandato un messaggio, Felix, diceva di quello di Under 23.
Abbiamo già parlato.
Il colore che abbiamo preso dal Manchester
City. Sì, non capivamo noi perché...
Grazie.
Ciao, grazie. Perché stavamo parlando proprio di calciomercato, di sogni, prospettive. Questo ragazzo è nostro. E dunque non sarebbe eventualmente un sogno proprio inarrivabile nostro. Eventualmente lo potremmo portare in prima squadra, chissà che... Pirlo è stato molto bravo da questo punto di vista, insomma, con Frabotta soprattutto ha stupito tutti a inizio stagione. È un Frabotta che anche lui è andato negli ultimi mesi e mezzo un po' nell'anonimato. È un buon giocatore, ragazzi, però se mi doveste chiedere, Frabotta diventerà un grande giocatore, un grande esterno? Io, risposta così secca, dico no, grande. Un buon esterno.
Sì, esatto.
ma non un grande esterno. Dai, quindi andiamo con qualche messaggio.
Usciamo per un attimo fuori dal calcio. Ciao Quinti e Nick, vorrei un vostro parere sulla questione delle Olimpiadi. Il CIO ha minacciato l'Italia. La minaccia consiste di non suonare l'inno in caso di vittoria, non alzare la bandiera, perché secondo loro c'è la politica che decide per lo sport. In questo ci metto anche Juve Napoli, Spadafora e Company Laura. Allora, il discorso è questo.
Lui è l'esperto. E no,
l'Italia
lui
rischia. L'Italia
no,
rischia
quello lo so, l'ho letto.
Di presentarsi a Tokyo senza bandiere e senza sostanzialmente vessilli italiani. Perché?
Mamma
perché
Cio
contesta all'Italia la legge fatta quindi dal Ministero dello Sport. Pare che ci sia un'invasione di campo rispetto allo sport, e invece lo sport deve essere autonomo. Questa è la sintesi. Speriamo che non avvenga, ma il rischio, Nicola,
sarebbe,
guarda, è elevatissimo.
Ragazzi, a livello
una vergogna.
Mondiale, sarebbe una figuraccia. Esatto. Una figuraccia pazzesca. Le Olimpiadi. Cioè, ci rendiamo conto delle Olimpiadi,
no,
il simbolo della purezza, dell'amore per lo sport, di quello che rappresenta lo sport. Mamma mia, ragazzi, speriamo che la cosa si risolva. Perché
la vedo un po' dura.
Cioè, via tutti, se gli facciamo passare anche questa, se dovesse accadere quello di cui stiamo parlando ora, ma veramente via tutti dopo,
Bisogna cambiare la legge.
O che facciamo? Li buttiamo fuori e poi li facciamo rientrare dalla finestra? No, via tutti, rivoluzione assoluta. Si fa una nuova legge a livello parlamentare, ci dovrebbe essere una nuova legge.
L'unica cosa per evitare questo è una nuova legge.
Non voglio più vedere poi dopo i soliti noti, no? Le stanze dei bottoni, dai. Mamma mia, no, speriamo di no. Prego.
Ma è totalmente da escludere un allontanamento di Pirlo se non facciamo risultato nelle prossime 3-4 gare. Qui si rischia di non arrivare quarti, altro che di non vincere lo scudetto.
Mamma mia, ragazzi.
Sull'allontanamento di Pirlo nel caso in cui ci fossero 4 sconfitte,
no.
Io da quello che risulta Agnelli lo terrà a prescindere, però Nicola il calcio lo sappiamo.
Ma non scherziamo, c'è una Coppa dei Campioni poi il 17 febbraio da giocarsi, ma dai.
Sarri voto 7,5 per lo scudetto, Pirlo voto 6,5 solo per il 3-0 al Barcellona, senza firma. Ciao ragazzi, Sarri anti-Juventino, do un 6,5 comunque per il campionato per Andrea Pirlo, do 7,5 perché la situazione è più difficile. Cambio di squadra e avversari più forti. Zio Billy, ciao Nick e Quintiliano, per Sarri un 7 per come ha cercato di entrare nel nostro ambiente, anche se ha gestito male questa buona volontà. Pirlo per me ora merita un 6 perché ha cercato di portare un'evoluzione di gioco rispetto al predecessore, puntando però maggiormente sulla concretezza a grandissimi margini di miglioramento. Saverio ci scrive: cari amici, è ovvio che dobbiamo sempre ringraziare la Juventus per averci regalato tante vittorie e questi 9 scudetti consecutivi. Dobbiamo ringraziare la società e tutti i giocatori per anni, ma noi siamo la Juventus ed il presente prevale sul passato, per cui è ovvio che vogliamo una squadra che sia sempre in lotta per vincere, dice Saverio.
E ci mancherebbe,
l'importante è non dimenticare questo.
Ma certo, ripeto ragazzi, se dovesse abdicare la Juve dopo 9 anni, credo
ci può stare, cioè non succede nulla.
Sarebbe bellissimo, diciamo, umano, alzarsi tutti in piedi ad applaudire, no? Veramente per mezz'ora, 40 minuti, un'ora, 2 ore, 9 ore, ecco, visto che ne abbiamo 29 consecuti, 9 ore a batter le mani.
Francesco da Bordeaux ci scrive: dai suoi voti Chiesa per me è il nuovo, soprattutto su Chiesa, per me è il nuovo Di Livio, un po' diverso,
Di Livio
faceva anche la fase di non possesso,
no, poi non aveva quel tiro Angelo.
Chiesa un po' più attaccante, secondo
no,
me
non rispetto c'era, no, a no, 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 diversi. Aspetta Quintiliano, andiamo con una carrellata di messaggi di audio e poi ci fermiamo. Andiamo.
Kulusevski per me è il classico giocatore stile Nedved che ha avuto difficoltà nell'ambientamento nei primi mesi, deve giocare dietro le punte, come se fosse alla Zidane, per modo di dire, comunque un trequartista, un fantasista che entra, inizia la bombarda da fuori e la butta dentro. Questo deve fare Kulusevski.
Grazie.
Fa copertura, pressa sul primo portatore di palla del playmaker della squadra avversaria.
Quello fu il colpo di genio.
E questo è il gioco. E lì avremmo veramente risolto il problema anche dell'impostazione.
Grazie, perdonaci.
Paventa l'accostamento con Nedved e Zidane, però.
Sì, no, vabbè, Zidane è un altro tipo di calciatore, però Lippi fu bravo. Ad un certo punto non si sapeva questo dove metterlo. Ce l'hanno raccontato tante volte anche i protagonisti di quella Juve. E Lippi disse: fa una cosa, mettete tra tra gli attaccanti e il centrocampo, libero di spaziare, lui becca la stagione dei
grazie
sogni.
Però anche le sue,
becca la stagione dei
grazie
sogni
alla sua duttilità tattica,
con quelle caratteristiche, quel tiro, quella corsa, diventa pallone d'oro, vince il pallone d'oro e trascina la Juve. Dai, altri due e poi ci salutiamo.
Buonasera Carlo Dapiglio.
Ciao.
Io sento molti di voi sono entusiasti di Matisse De Ligt, ma io sinceramente tutto sto grande De Ligt non è che l'abbia visto, anzi molte volte ho visto proprio i primi 4-5 mesi.
Questo messaggio
vabbè, se a lui non piace, cioè, se lui ancora non è convinto,
per cui io questo grande De Ligt, ricordatevi una partita che dove vi ha strapuzzato gli occhi, forse uno.
No, ragazzi,
guarda, te la dico.
È il grandissimo giocatore che tutti
ragazzi, no. Ci sono state delle partite. Allora, che dopo la partita, ci siamo chiesti tutti, ma ragazzi, ma da dove abbiamo
la
preso?
La svolta di De Ligt nella gara contro la Roma qui all'Olimpico, quando si infortunò Demiral, lui entrò, giocò a destra,
cambia
a destra di Bonucci, e da allora in poi, secondo me, è stato sempre il migliore in campo. Tanto più quando ha giocato, anche quando ha giocato con una spalla praticamente. Disastrato.
Scusa caro Carlo,
cioè, io mi dispiace,
non siamo assolutamente d'accordo con, no, con te. Andiamo l'ultimissimo episodio.
Ciao Quintiliano, ciao Nicola, ciao. Antonio, ciao. Da Messina. Allora, ciao, Antonio. I tre miei migliori sono Quadrado,
Nicola da Messina, che poi li evoca,
Danilo e Morata. E nel 2021 all'inizio Dybala, che ci spero tantissimo. Ciao, ciao, e tanti auguri di buon fine
ciao,
anno.
Ciao, grazie.
Ci speriamo tutti.
Benissimo, benissimo. Allora ragazzi, siamo giunti al termine di questa puntata del 29 dicembre. Ringraziamo Federico Rossi alla parte tecnica. Grazie Federico. Un saluto agli ospiti, un ringraziamento. Un saluto, un ringraziamento a Quintiliano Giampietro. Ciao Quintiliano.
Grazie Nicola e grazie a tutti.
Appuntamento fissato a domani. Per domani, solita ora, solite facce, 15.05 circa. Adesso però rimanete con noi perché è arrivato il momento di Due in Bianco e Nero con Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio. Poi terzo tempo, insomma, è ancora lunga la programmazione di RBN. È un piacere, come sempre, essere in vostra compagnia. Concorda Quintiliano?
Come no?
Oh, eccolo là. Ciao.
Super piacere.
Oh, ciao.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto. Fino alla fine.